Torniamo come di consueto nell'appuntamento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Abbiamo in collegamento Lilli Casano, ricercatrice di ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno.
Qualche giorno fa è stato pubblicato sul Corriere della Sera un articolo a firma del professor Maurizio Ferrera rispetto ai temi del nuovo welfare nell'era del lavoro fluido, in cui ovviamente ci si interroga su quali strategie si debbano attuare attraverso il welfare e le politiche attive per star dietro a queste trasformazioni digitali e della contrattualistica del lavoro. E anche ADAPT si è dedicata a questo tema, non è vero?
Sì, questo è un tema per noi centrale, il collegamento tra le trasformazioni del lavoro, delle modalità in cui è organizzato, dei percorsi di carriera e i sistemi di tutele che dobbiamo approntare per sostenere i lavoratori nel corso delle loro carriere, appunto. Nell'articolo del professore Ferrera si utilizza un aggettivo e poi anche una crasi. L'aggettivo è fluido e la crasi, che sarebbe, come dire, l'unione di due parole, è fluidarietà, quindi l'unione della parola fluidità e solidarietà. Bisogna capire cosa intendiamo con lavoro fluido, spesso si fa ricorso a queste metafore e poi sulla base di queste metafore che si immaginano anche le soluzioni istituzionali da approntare. Il mercato del lavoro è fluido, nel senso che i passaggi, la mobilità da un posto di lavoro a un altro, da un tipo di attività lavorativa a un'altra, sono sempre più frequenti, ma anche più facili. Quindi diciamo che la
Certo.
dimensione della fluidità da un lato rimanda a dei rischi, ma dall'altro anche a delle nuove opportunità, laddove il mercato del lavoro non è soltanto fluido, ma anche denso appunto di nuove occasioni. E laddove il mercato del lavoro e poi in qualche modo diciamo, la fluidità del mercato del lavoro è accompagnata appunto da nuovi strumenti di tutele. E da qui appunto la crasi fluidarietà, cioè organizzare, secondo l'idea del professore Ferrera, nuovi meccanismi di solidarietà per proteggere i lavoratori da questi rischi. Certo, sembra facile sostituire con degli slogan quelli che sono invece i sistemi consolidati, ma non è questa l'idea dell'articolo a cui stiamo facendo riferimento. L'idea non è sostituire il welfare, il nostro sistema di welfare tradizionale, con qualcosa di completamente nuovo e buttare via le tutele su cui abbiamo contato fino ad oggi, ma immaginarne altre più calibrate, personalizzate sui territori e nei sistemi produttivi per accompagnare situazioni che sono sempre più diversificate.
Ma oggi quanto può essere, secondo te, opportuno unificare a sistemi di protezione di welfare, diciamo un welfare mirato a rimettersi in gioco in realtà, più che solo a proteggere, con un tema che forse è anche più vasto, forse anche molto costoso, che è quello della detassazione? Sia per i lavoratori e per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi, no? Soprattutto in epoca di start-up, di dimensione di impresa che cambia, mentre prima essere piccoli era sinonimo di, diciamo, poca competitività sui mercati globali. Oggi vediamo che anche la dimensione di impresa sta cambiando rispetto ai tipi di impresa che nascono e spesso essere piccoli vuol dire anche essere più agili e più con un sistema di lavoro, di contrattualistica più, appunto, più fluida. Ecco, rispetto a tutti questi cambiamenti, come dobbiamo adattare anche alla nostra concezione di welfare e anche al tema della detassazione, che può andare forse anche di pari passo?
Allora, mi sembra che il professore Ferrari in questo articolo sfati un po' alcuni miti, alcune soluzioni semplici, come appunto l'idea che il welfare vada completamente riformato. Lui fa in particolare riferimento a due diverse funzioni di un sistema di welfare. Una è sicuramente quella riparativa, e quindi gli interventi di welfare, come siamo abituati a pensarli noi, posto un dato modo di appunto investire, di lavorare, di produrre, nel momento in cui si verificano delle crisi o dei momenti di difficoltà, il welfare interviene per proteggere le persone. E un'altra invece è una versione, una funzione che lui chiama in qualche modo preventiva, no? Quella di preparare ex ante sia le condizioni dello sviluppo dei sistemi economici, che appunto come tu dicevi nel modello italiano assumono anche una conformazione appunto particolare, molto incentrata sul sostegno alle piccole imprese, sia preparando però anche le persone. Infatti si fa riferimento in questo articolo ancora una volta al tema della occupabilità e della costruzione delle condizioni che permettano a tutti di costruire il proprio benessere, e quindi richiamo alla parola welfare, nel corso della vita, rafforzandosi, dotandosi di quelle capacità che poi consentono di proteggersi nei momenti di difficoltà. E si parla anche molto spesso rispetto a questi temi dell'ingenuità di alcune soluzioni che puntano un po' sulla ricalibratura degli investimenti, no? E cioè,
Certo.
mantenendo invariato il livello degli investimenti, si pensa semplicemente a dirottarli in una direzione o nell'altra. Questo è quello che spesso si fa quando si parla, soprattutto in tempi recenti, degli investimenti in formazione. Di recente c'è stato un dibattito sulla stampa nazionale con riferimento alla riqualificazione dei lavoratori in casi di crisi industriale, di licenziamenti collettivi e quindi agli interventi di formazione.
Soprattutto in periodi come questo, quello recentissimo, in cui si torna a parlare ancora di un ritocco verso l'alto dell'età pensionabile, quindi a maggior ragione, verrebbe
Esatto,
da dire.
bisogna appunto elaborare strategie preventive, e strategie preventive quando si parla di formazione significa puntare veramente sulla formazione continua intesa nel senso, come dire, più profondo di questa parola, non con interventi puntuali ad hoc che pretendono di risolvere la criticità poi, diciamo, dopo che si è verificata, ma con una strategia continuativa di investimento. E non a caso, infatti, il professore Ferrera fa riferimento a uno strumento molto innovativo che è stato implementato in Francia, che è il conto personale di attività. E qui poi bisognerebbe anche fare attenzione a non confondere le cose, perché in questi giorni si è parlato anche in Italia di un conto di formazione che costituirebbe una delle proposte che si stanno studiando in vista della legge di bilancio, ma c'è una differenza tra i due strumenti. Il conto personale di attività a cui fa riferimento il professore Ferrara nel suo articolo è un'ipotesi molto innovativa di costruzione di tutele integrate, in cui viene riconosciuto ai lavoratori per tutta la loro vita, dai 16 anni in poi, e quindi a tutti i cittadini più che a tutti i lavoratori, appunto un conto in cui vanno a confluire tutti i diritti maturati, diritti che poi possono essere anche tra di loro cumulabili e interscambiabili. Ad esempio, viene riconosciuta tutta l'attività che si fa nell'ambito del volontariato che può essere tradotta in crediti per accedere ad opportunità formative. Quindi, una visione molto innovativa del modo in cui si lavora, del modo in cui si devono riconoscere appunto le attività delle persone e trasformarle in strumenti di protezione. Cosa un po' diversa dall'idea del conto di formazione che diventa sostanzialmente appunto un conto a cui attingere risorse e che è stata anche poi peraltro un'ipotesi già sperimentata in altri paesi, tra cui la Francia, che però poi l'ha abbandonato per farlo confluire in questa ipotesi più ambiziosa. Mi sembra anche importante andare a verificare come certe soluzioni che sono già state testate in altri contesti possono poi avere anche delle criticità che è bene controllare.
Certo, non copiare senza testare prima, insomma.
Sì, il vantaggio di chi arriva per secondo.
È quello di vedere anche gli errori e correggerli. Per approfondire questo tema, credo che sui siti di adapt.it, bollettino adapt, ci siano dei paper, degli
Sì,
approfondimenti da
assolutamente.
leggere. Vuoi segnalarli ai radioascoltatori?
Sì, sicuramente troveranno degli articoli sia sulla proposta francese di conto personale di attività di cui ho appena parlato e che è stata anche richiamata dal professore Ferrara nel suo articolo, sia più in generale sui temi dell'occupabilità e della formazione continua, dei fondi interprofessionali. Abbiamo sicuramente scritto diversi contributi che sono facilmente recuperabili attraverso il nostro sito del bollettino.
Noi ti ringraziamo, ci fermiamo qui, grazie a Lilli Casano, ricercatrice di ADAPT. I nostri
Grazie a voi.
riferimenti è www.radioradicale.it, rubrica ADAPT, con le pillole del professor Tiraboschi e gli approfondimenti, focus. con Adapt. Invece adapt.it o bollettino adapt.it, come dicevamo poc'anzi, invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, potete farlo scrivendo a io ascolto @radioradicale.it. Grazie e alla prossima.